Noi cercheremo di fare questi passettini passando con questo accenno a Abramo, poi l'accenno all'ingresso nel paese di Canaan, con l'inizio dell'attività profetica, i re, e poi rapidamente concludendo col giudaismo, insomma, no? Però per dare quest'idea della storia, in realtà, della nascita della Bibbia, attraverso questa teologia dell'idea di Dio, di cui diamo gli elementi di costruzione, no? Allora, quello che vale per i primi capitoli, 11 capitoli di Genesi, vale anche per gli altri capitoli di Genesi, che fino al capitolo 50, sapete, sono dedicati alla storia dei patriarchi. E anzitutto per la grande storia del padre della fede, per il capostipite Abramo. Anche qui, appunto, gli aspetti storici, di cui abbiamo ancora meno che per Mosè, no? Gli aspetti storici e teologici sono intrecciati. Alcuni tratti del Dio del Pentateuco, del Dio di Mosè, sono in realtà già i tratti del Dio di Abramo, come noi lo leggiamo. Mentre storicamente è probabile che Abramo avesse una concezione religiosa politeista e antropomorfica. Guarda, semplifico al massimo, ma perché la cosa risulti più facilmente coglibile, no? Genesi 12, che introduce appunto la vocazione di Abramo, racconta che sul comando del suo Dio Abramo lascia la Mesopotamia e costeggia l'Eufrate e si dirige verso la Palestina. E storicamente che ne è? Beh, di Abramo e dei patriarchi sappiamo pochissimo. E l'insieme dei dati che ci offre la Bibbia è impregnato di folklore e di leggenda. Diciamo che può essere, è verosimile che Abramo e i patriarchi siano esistiti, se è questo che ci preoccupa, no? È difficile che un popolo si sia creato, inventato degli antenati. In un popolo soprattutto come questo, dove le genealogie sono continuamente ribadite, tramandate, no? E di fatto, attorno al XVIII secolo, avanti Cristo ovviamente, ci sono stati grandi movimenti di nomadi lungo l'Eufrate. E la tradizione, la leggenda, dice appunto che Abramo viene da Ur dei Caldei, seguendo appunto l'Eufrate. Quindi quest'idea di Abramo che proviene da Ur è assolutamente plausibile, senza che storicamente sia verificabile, no? D'altra parte, anche il fatto che a riferircene è una delle fonti più recenti, il codice sacerdotale, non è una ragione per eliminare la verosimiglianza o la storicità possibile. Però questa storia, questa tradizione, questi elementi di leggenda sono riletti alla luce dell'evoluzione religiosa di Israele. E ora noi abbiamo quel bellissimo racconto in cui noi giustamente continuiamo a tornare, perché lì c'è una parola di Dio profondissima, no? Ha un senso teologico profondo la storia di Abramo. Abbiamo quel bellissimo racconto teologico che è quello che abbiamo nella Bibbia. Possiamo avere un'idea di questa, come si dice, di questo spessore di tutto il ciclo di Abramo, riferendoci a Genesi 22, che sappiamo è un testo estremamente impegnativo, che i cristiani in genere scavalcano, sono imbarazzati, e che invece è illuminante, è centrale, assolutamente centrale nei racconti riguardanti Abramo. Perché qui al centro, tra l'altro, c'è proprio tutto il tema del Pentateuco, no? C'è tutto il tema del dono e l'alleanza. C'è una teologia del dono e dell'alleanza di grande profondità, a reinterpretare quella storia, no? Allora, proviamo a leggerlo un po' insieme. Sapete, Genesi 22 racconta il sacrificio di Isacco. Qualcuno dice giustamente il sacrificio di Abramo, veramente, più che di, perché Isacco salva la pelle, invece Abramo ha rinunciato al figlio. Che si sacrifica alla fine, vedremo, è Abramo. No. Tanto per dirla chiara. No. Mentre invece, giustamente, i rabbini parlano della legatura di Abramo. Isacco è stato legato, ma poi è stato sciolto. No. Allora, il sacrificio di Abramo è, nella storia del patriarca, la chiave di volta, è il culmine. E in questo ciclo di Abramo, questo ciclo di racconti nei quali Israele riconosce l'immagine di ciò che Israele è, e di ciò che è chiamato a essere nella relazione con Dio. Per cui quando noi leggiamo il racconto di Abramo, è meno l'esperienza di Abramo che è quella di Israele, che ci è data di avvicinare. Esperienza della scoperta di un Dio di alleanza che si chiama il Signore, appunto, Yahweh. Il racconto, la cui redazione finale, tenete presente, è attorno al VI secolo. Parla di una storia del XVIII secolo. Quindi è come se noi raccontassimo una storia del primo Medioevo. No. Il racconto, la cui redazione finale del VI secolo ed è attribuito alla fonte eloista, e quindi dell'VIII secolo, e sarebbe entrato nella composizione del Pentateuco dopo la fusione col documento più antico, che è il documento Yavista. No? Ora, l'eloista, che è il documento eloista che sta all'origine di questo racconto, annunciando subito che si tratta di una prova, Abramo è stato messo alla prova, fa di questo racconto una meditazione sull'obbedienza della fede. L'obbedienza della fede di Abramo che viene proposta come modello al lettore. Dice la fede è così. No. Dunque il racconto ha come tema, sapete, il sacrificio del figlio, il sacrificio di un bambino. No. Questo permette anche di immaginare la preistoria del testo eloista, perché i sacrifici di bambini erano una pratica corrente nei popoli vicini a Israele. Forse è stato anche una pratica degli antenati di Israele. Ora, l'idea di questo tipo di sacrificio evidentemente è molto religiosa, no? Quando offre alla divinità la parte migliore di ciò che egli ha, la primizia, il primogenito, l'uomo religioso riconosce che tutto appartiene alla divinità, che tutto è dato da essa. E quindi il sacrificio del primogenito, come l'offerta delle primizie del suolo, del bestiame, è l'espressione religiosa, normale, più alta. Ma noi abbiamo, appunto, la Bibbia lo documenta, un processo di contestazione a questa prassi. In Israele si è reagito a queste pratiche disumane sostituendo un animale al bambino che deve essere immolato. Ci sono diversi testi, appunto, di Esodo. Allora, il racconto di Genesi è con tutta probabilità una leggenda cultuale di un santuario, precisamente, appunto, il Monte Moria, secondo libro delle Cronache, capitolo 3, versetto 1, il Monte Moria, che è il monte del Tempio, Gerusalemme, quindi, no? Quindi sulla spianata di Gerusalemme, dove c'è appunto la moschea di Omar, c'è l'altare del sacrificio, dove sono nate poi tutte le religioni mediterranee, monoteiste, no? Il giudaismo, il cristianesimo e l'islam, nate dal sacrificio di Abramo, no? Sul Monte Moria. Adesso non è possibile, ma sarebbe interessante comunque far vedere come le cose che vi dico adesso sono in realtà il risultato di strettissime analisi scientifiche del testo, dell'analisi in particolare, questa è un'analisi narrativa, che studia le strutture del racconto, no? Quindi sono cose suggestive perché appartengono alle scienze del linguaggio, alle scienze dei testi, eccetera, eccetera. E io vi do semplicemente invece il risultato di spiegazione di questo lavorio di combinazione, no? Allora, questo testo ha dei passaggi. Il primo, la prova di Abramo, versetto 1-2. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, Abramo, rispose, eccomi, riprese, prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Allora, ciò che qui adesso comincia a essere raccontato, ciò che sta succedendo, diciamo, è una prova alla quale Dio sottomette Abramo. Nella Bibbia, quando c'è una messa alla prova, è per conoscere. Ricordate i grandi testi del Deuteronomio, no? Ti ho fatto attraversare il deserto per conoscere cosa hai nel cuore, no? Si mette alla prova per conoscere. La prova o tentazione mette la persona in una situazione in cui esso dà prova di sé, rivela chi è in verità, appunto. Per questo Dio metterà termine alla prova, versetto 12, quando il suo angelo dirà, non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli alcun male, ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Cioè, adesso Dio conosce Abramo e la prova è chiusa. Non lo devi uccidere. Era una prova, appunto, no? Ora so che temi Dio. Questa dichiarazione iniziale del narratore, cioè Dio mise alla prova, è una chiave di lettura che viene offerta al lettore. Abramo non lo sa che è una prova, ma lo sa il lettore. Quindi lo scrittore orienta il lettore offrendogli un punto di vista sull'avvenimento, che è diverso da quello di Abramo. Abramo infatti ignora che si tratta di una prova. Lui è tutto preso dalla richiesta terribile di Dio. Il lettore invece è orientato a guardare la maniera in cui si comporta Abramo nella prova. No. Cosa chiede Dio ad Abramo? Gli chiede il figlio. E per noi sarebbe tutto. Invece per Abramo è molto più della vita del figlio. Isacco è più di un figlio. È la promessa. È la promessa realizzata, il dono che lo lega a Dio. E quindi la prova non è soltanto vedere, fammi vedere che mi vuoi bene, uccidi tu, no, no. Dio sembra voler ritirare ciò che ha donato, distruggere ciò che ha costruito. Questo binomio dono messa alla prova contro dono è la struttura fondamentale dell'alleanza. Ogni dono costituisce una messa alla prova di colui che lo riceve, come l'Eucaristia, no? La struttura fondamentale del sacramento dell'Eucaristia è il dono che chiede il controdono. Questo è il mio corpo. Dice, amen, sì, io ti do il mio. Il matrimonio è un'alleanza, appunto, il dono del proprio corpo e l'accettazione del corpo dell'altro, no? Ogni dono costituisce una messa alla prova di colui che lo riceve. Cosa farà colui che riceve il dono? Ci metterà sopra le mani dicendo è roba mia, come se fosse una cosa a lui dovuta. Se la approprierà senza più riferirla a colui che dona. O al contrario, andrà al di là di ciò che è donato per riconoscere la persona stessa che vi si dona, per incontrare il donatore, appunto, no? La fede di Abramo, versetti 3-10. Abramo si alzò di buon mattino, Si allò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi torneremo da voi». Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio», rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio». Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco, lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano, prese il coltello per immolare suo figlio. Come vedete è una descrizione esageratamente lunga, fastidiosa quasi, no? È come uno che vuol ritardare la cosa. Basterebbe il primo, il versetto 3, dove si dice: Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. E poi Abramo stese la mano, prese il coltello per immolare suo figlio. No? E invece la scena intende farci sentire i silenzi, quello che passa dentro, no? In questi gesti silenziosi di Abramo, nella sua obbedienza incrollabile. E la descrizione si fa sempre più precisa, mano a mano ci si avvicina all'istante fatidico, come se volesse aumentare la tensione, rendere sensibile l'angoscia, far cogliere il peso schiacciante dei gesti del padre, no? I due dialoghi al centro della scena rallentano l'azione, no? Quasi a dilatare il dramma, la tensione, lasciando trapelare qualcosa di ciò che avviene in Abramo. Abramo sa che deve sacrificare suo figlio. Ignora perché, ma si affida a Dio che lo salverà, virgolette. Nella sua ignoranza dà fiducia a Dio fino a restituirgli ciò che ha ricevuto da lui. Ma la sua obbedienza, come si sente dal racconto, non contiene alcuna indifferenza o freddezza nei confronti del figlio. Al contrario, tutti i suoi gesti sono l'espressione di una tenerezza del padre. Anche perché questi gesti, il lettore conosce, perché ha letto a partire dal capitolo 12, no? Sa quanto Abramo ha atteso questo figlio, sa quanto lo ha amato, no? E quindi questa storia che viene rimessa in discussione è stata però così intensa che è in grado di nutrire la sua fiducia anche in questo momento così drammatico. Terzo momento, l'incontro con il Signore. Ma, versetto 11-14, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo», rispose: «Eccomi». L'angelo gli disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Qui c'è tutta l'operazione della cultura ebraica che sostituisce l'animale, no? Chiaro. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore provvede». Questa è la traduzione dei 70, il testo ebraico masoretico. Dice: sul monte di Yahweh egli si fece vedere, egli apparve. Adesso capiremo il perché. Allora, l'obbedienza totale di Abramo è la manifestazione della sua fede, appunto. È quello che si rivela chiaramente quando l'angelo di Dio quando l'inviato del Dio Signore pone termine alla prova, dichiarando: ora so che temi Dio, che sei un temente di Dio, un vero credente. E precisa in che cosa consista questa fede. Non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Cioè, la fede è ciò che spinge Abramo a riconoscere Isacco come dono, al punto di essere pronto a offrirlo in ritorno a colui che glielo ha dato. In un certo modo, qui siamo al centro della comprensione dell'alleanza, appunto. In un certo modo, attraverso questa prova, Dio dona ad Abramo la formidabile possibilità di fargli un dono identico al suo. Accettando questa sfida, Abramo accede alla reciprocità alla quale Dio lo invitava, paradossalmente mettendolo alla prova. Reciprocità nella quale egli può chiamare Dio con il suo nome, il Signore, Yahweh, appunto. Cioè può chiamare col suo nome Dio solo quando anche lui fa come lui e lo conosce. Questa reciprocità è espressa nel versetto 14. Abramo chiamò quel luogo, il Signore provvede. Perciò ancora oggi quel luogo è detto Dio provvede. Il testo masoretico, vi dicevo, in realtà dice sul monte Yahweh appare. E quel luogo ancora oggi è detto Yahweh è stato visto. Nel sacrificio di Abramo, Dio è stato visto, appunto. Quando Abramo dice il Signore vede, il narratore interviene ancora oggi e testimonia: il Signore è stato visto. E come aveva avvertito all'inizio il lettore che si trattava di una prova, così al termine di questo testo, di questo racconto, vedete com'è sapiente, no? Che maniera di far teologia, appunto, no? Parlando delle cose della vita, cioè del sacrificio del figlio per conoscere Dio. Dicevo, come ci aveva avvertito all'inizio che si trattava di una prova, così al termine sottolinea qual è il risultato di questa prova. Sulla montagna il Signore è stato visto da Abramo. Così dunque, in quel luogo simbolico che è il dono scambiato, pensate alla croce di Cristo, no? Questi temi, la nuova alleanza. In quel luogo simbolico che è il dono scambiato, donato e ridonato, il Signore vede Abramo, lo riconosce per la fede, appunto. La tua fede ti ha salvato, capito? Come dice Gesù a delle persone che incontra, no? Vede Abramo e si dà a vedere a lui. Comunione nella distanza, che suppone la visione. Riconoscimento di un faccia a faccia, non di una fusione. Ha visto, è stato visto. È questo incontro inaudito che la prova ha reso possibile. Quindi capite perché quando noi leggiamo questo testo ci scandalizza, non vogliamo neanche sentirlo, ma è impossibile, è una barbarie, no? Quando i fidanzati reagiscono su questo testo come un testo da mettere sul senso del figlio, non lo capiscono, anche a spiegarlo, non lo capiscono, capito? Perché la loro cultura è così abbarbicata al possesso del figlio che non possono assolutamente concepire un rapporto così. Come vedete, chi scriveva ste robe qui, scriveva appunto, come si dice, la figura del credente. E in questo Abramo è il vero Adamo, l'anti-Adamo, proprio nel momento in cui rivela ciò a cui era chiamato l'uomo dell'Eden. Adamo era chiamato ad essere Abramo, doveva essere come Abramo l'uomo. Invece no, invece vedi come siamo noi. Noi siamo Adamo, appunto, diffidenti verso il donatore. Avidi sul dono, che è nostro, In Genesi 2, non l'abbiamo letto appunto come racconto, ma lo conosciamo benissimo. In Genesi 2, versetto 16-17, il Signore Dio fa un dono all'Adamo, all'uomo di terra appunto. Il dono è il giardino, cioè la vita. E sigilla questo dono con un limite sotto forma di interdetto: non mangerai dell'albero della conoscenza del bene e del male. Come, al di là di tutte le spiegazioni, ma sta roba è evidente appunto, per invitare l'Adamo a non credersi proprietario del dono della vita, ma a riceverlo come un dono. Invece, messo alla prova, l'Adamo vuole appropriarsi del dono, perché vede in Dio un concorrente geloso, no? Del diavolo. E si chiude quindi l'accesso alla comunione con il Signore Dio. 3, 22, 24, tutto il capitolo terzo, no? Cosiddetto peccato. No? Quindi, se immaginate appunto che a partire dall'esperienza dell'alleanza si sono rilette le storie patriarcali, Abramo, e si sono riletti i miti della creazione, Adamo, lo capite come tutto questo ha una teologia molto unitaria anche dietro. Alla diffidenza dell'Adamo nei confronti di colui che gli ha dato tutto, si oppone la fiducia o la fede di Abramo, che osa credere che questo Dio che gli richiede il dono vuole la vita e la felicità come quando gli ha fatto il dono. Il dono veniva da Dio. E poiché ha riconosciuto che era un dono, Abramo lo ha restituito a Dio. È così diventato in qualche modo un partner di Dio, all'altezza di Dio. Non schiavo, appunto. È diventato figlio, libero, dirà Paolo. È diventato il suo di fronte, in una comunione reciproca, in cui il dono non è più a senso unico, ma è scambiato. Così in Abramo si realizza e si rivela ciò cui Dio chiama l'uomo e la donna fin dall'origine. E quale rappresentazione sacramentale, simbolica, più evidente della sessualità, appunto, no? Dell'uomo come uomo e donna, di questa posta in gioco dall'alleanza, appunto, no? Il racconto finisce con la promessa che viene riconfermata e allargata, versetti 15-19. Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea, e Abramo abitò a Bersabea. Dunque qui ci sono alcune cose interessantissime, ma insomma non possiamo fermarci su tutto. Insomma. Comunque il Signore riprende la parola al centro di questo incontro, di questa comunione, per restituire a sua volta ad Abramo la promessa realizzata, alla quale Abramo ha appena rinunciato. Questa promessa di benedizione di vita Abramo l'aveva ricevuta all'inizio della sua avventura, capitolo 12, e l'aveva confermata in seguito l'alleanza, capitolo 15. La ripete qui, alla fine della prova, sotto il sigillo di un giuramento, e la prolunga annunciando che la discendenza di Abramo avrà la meglio su tutto ciò che si alzerà contro di essa, in modo che tutte le nazioni possono avere accesso alla benedizione. Quindi al termine di tutta la storia, che culmina qui, la storia di Abramo, al termine della storia di Abramo, il narratore riprende la scena iniziale. Esci dalla tua terra, no? Ma la dilata tra l'ordine di Dio che chiama Abramo alla promessa e la promessa rinnovata, Abramo ha rimesso in gioco tutto sulla richiesta di Dio per ricevere di nuovo tutto. E questo scambio di dono è la manifestazione di una reciprocità nell'amore. In questo gioco sublime, appunto, Abramo non sembra aver guadagnato molto, no? Ma ha incontrato il Signore come faccia a faccia, ha incontrato il Signore come il suo partner. Compiendo la parola, ascoltando la voce, è entrato nel faccia a faccia con Dio, nella visione della loro comunione. I medievali dicevano, noi siamo fatti per vedere Dio, cosa astratta, no? E Isacco, avete sentito come finisce la storia? Poi Abramo tornò dai suoi servi, Abramo e i servi si misero in cammino verso Bersabea. Quindi Isacco sembra rimasto sul monte. Il narratore non ce lo fa vedere scendere dalla montagna con Abramo. Mentre Abramo aveva detto, salendo ai servi, io e il ragazzo andremo lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Adesso si dice Abramo tornò dai suoi servi. Isacco non è più ricordato. E secondo Genesi 25, 8, 11, non vedrà più suo padre vivo. Farà la sepoltura. È la dimostrazione che Abramo non ha risparmiato suo figlio, non se l'è portato a casa ancora. Non l'ha trattenuto per sé, ha veramente rinunciato ad appropriarsi del dono di Dio. E l'altro indizio suggestivo del narratore, sapientissimo, il sacrificio dell'ariete. Invece dell'agnello, dov'è l'agnello, dice il figlio, l'agnello è il figlio, appunto. Invece dell'agnello evocato dal figlio, è un ariete che il padre Abramo offre in olocausto. Invece del figlio rappresentato dall'agnello, è l'ariete, immagine del padre, che Abramo sacrifica. Anche se non ha sgozzato il figlio, Abramo ha sacrificato la sua paternità, appunto. Ha sacrificato il possesso del figlio della promessa. È come se il dono scambiato sparisse per lasciar posto solo alla comunione. Ciò che resta ad Abramo è la promessa, è la fede nella promessa, è la comunione con Dio, capito? Per questo va ad abitare a Bersabea, ai pozzi del giuramento. Là è il suo posto, non con Isacco, con il posto della promessa, del giuramento. Con la discendenza futura, non con il dono posseduto, ma con il nuovo possibile che Dio apre, appunto, la promessa,